Red Film Radio.
Red Film Radio.
Interview.
Interview.
Freffi Radio, sono Giulia Bianconi, sono in compagnia di Gabriele Muccino, Silvia D'Amico, Francesco Scianna e Simone Liberati, regista, sceneggiatore e protagonisti della seconda stagione della serie A Casa Tutti Bene, dal 5 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Gabriele, rispetto ai tuoi film, in questa serie hai utilizzato la chiave del crime per raccontare storie a te care, storie familiari, di amore, di amicizia, relazioni umane. In questa seconda stagione però hai spinto ancora di più l'acceleratore sulla parte oscura dell'essere umano.
Io ho sempre cercato di raccontare quanto fosse difficile stare al mondo, ma non avevo mai avuto il coraggio, perché parlo proprio di coraggio come regista, di entrare in quella zona oscura che è propria dell'essere umano, che è il momento in cui te, per salvarti, uccidi un'altra persona. Quella cosa lì è insita nella natura dell'uomo quanto lo è l'amore. Cioè, in qualche modo, noi siamo cresciuti sulle tracce di sangue lasciate da chi ci ha preceduto. Quindi, in realtà, non c'è proprio la capacità dell'uomo di ragionare e consapevolmente evolversi. C'avevo evidentemente una scatola nera dentro il mio subconscio che voleva parlare di questo, cioè volevo entrare nell'abisso, e la televisione mi ha dato il coraggio di farlo, perché la televisione ha il vantaggio che non pensi a come promuovere il tuo film quando uscirà, perché dovrai portare la gente al cinema a staccare un biglietto, parcheggiare la macchina, staccare un biglietto e investire denaro e tempo in un film. Quindi quello era un limite che io non sapevo di avere, ma avevo. Tolto il box office e la paura del non portare la gente al cinema, ho tolto anche una parte di me che si limitava nell'esplorare l'animo umano e dire delle cose anche molto spiacevoli e anche molto provocatorie dal punto di vista morale.
Silvia, com'è stata tornare a lavorare con Muccino e interpretare nuovamente la tua Sara, che in questa stagione cerca un riscatto personale?
Beh, ormai guarda che noi per lui non abbiamo più segreti incredibili, abbiamo fatto la macchina della verità due stagioni una dietro l'altra, è impossibile nascondergli qualsiasi cosa. La cosa più sorprendente di Gabriele è che ti porta a fare delle cose che neanche tu come persona crederesti di essere riuscito a fare. Invece lui, attraverso il racconto e l'arco dei personaggi, quest'anno anche contro ogni tipo di aspettativa, perché per esempio per Sara l'avevamo lasciata in una situazione devastante, ha creato delle situazioni di riscatto, delle situazioni di... è sempre esperienziali, che fanno parte sia della storia che racconta che di noi attori che interpretiamo quel personaggio, no?
Francesco, invece per te che cosa ha significato tornare a lavorare a questa serie, al tuo personaggio e essere diretto da Gabriele?
Gabriele è la mia storia d'amore più lunga, perché la nostra relazione va avanti da 14 anni, è un record per me a livello, diciamo, appunto di amore. È stato ed è un viaggio incredibile, perché quando ho ricevuto la stesura della seconda stagione ho avuto un 2 settimane di turbamento importante, perché ho detto io non ce la faccio, cioè non so come affrontare umanamente, quindi da personaggio, gli accadimenti di questa stagione. Infatti lui non mi ha sentito per 2 settimane, si è un po' turbato, ho detto sta succedendo qualcosa, ho detto no, io sono preoccupato, cioè nel senso, perché so che devo fare una scalata dove devo inventare un modo per poter rendere vivibile quello che accade. E quindi non lo so, c'è stato un gioco molto molto bello, e quello che poi accade sempre con Gabriele è che l'esperienza professionale diventa un dono che lui ti fa nella vita, perché Gabriele è un regista di anime, è un regista che ti chiede di liberarti totalmente. Gabriele è come quei cani che quando tu li porti a passeggio e li liberi dal guinzaglio comincia a correre un passo in tutte le direzioni, e lui ti dirige così. Tu devi andare attorialmente, contemporaneamente, in tutte le direzioni. Cioè, quello che succedeva a Carlo dentro Carlo, per me era il braccio di qua, l'altro di là, la gamba su, una giù e dentro un groviglio incredibile.
Simone, il tuo personaggio ha un cambiamento molto forte in questa seconda stagione. In che modo ci hai lavorato anche con il supporto di Muccino?
Sì, beh, il mio personaggio esce dalla prima stagione molto traumatizzato, cioè vive un evento scioccante e proverà in tutti i modi a riconquistare quello che è l'unica cosa che sostanzialmente lo mantiene in vita, nel vero senso della parola, che è quella, l'unica cosa che gli ha dato gioia, gli ha dato felicità, che è il figlio. Se nella prima stagione cercava di ricostruire, riallacciare i rapporti con il figlio, qui pretende tra Paolo di riappropriarsi di qualcosa che è l'unica possibilità per vivere una vita felice, cioè decide ciecamente addirittura di togliere il figlio alla madre, il che lo porterà a vivere una lotta legale atroce, perché Paolo vivrà delle situazioni devastanti dal punto di vista emotivo e psicologico. Però la cosa bella che appartiene a Paolo, ma appartiene a tutti i personaggi, ha bisogno d'amare per vivere, ha bisogno di sentirsi libero, cerca la felicità a tutti i costi. E provando ad ottenere questo, poi capirà più cose, capirà come ottenere ciò che veramente vuole. Il problema è che il fato fa di tutto per impedirglielo, ma c'è in questa forma di ribellione un qualcosa che è infinitamente puro. Questi personaggi raccontano, secondo me, questo poi di base. Cioè, non c'è soltanto l'umanità arrabbiata, l'umanità in collera che cerca di ottenere dei risultati materiali, ma c'è qualcosa di più, c'è un rilancio, c'è un bellissimo riscatto che i personaggi, che gli esseri umani vivono in questa drammaturgia. Perché tutti cercano in qualche modo di ottenere gioia, di ottenere felicità. Ed è un invito bellissimo. Su di noi ha avuto un effetto lisergico, perché è vero, quello delle riprese è un periodo molto impegnativo. L'indole artistica di Gabriele è un'indole trascinante, vibrante, impulsiva, ha bisogno di vibrare per essere sazia, e quindi chiede tanto a noi, ma è un'offerta che ci viene fatta preziosissima, cioè prendetevi la vostra libertà se avete il coraggio, affrontate questa libertà e questo vuoto di libertà e vibrate anche voi, provate a dare il meglio che potete. Ed è un invito generosissimo, molto prezioso, che un regista fa agli attori. Ma allo stesso tempo credo che questa cosa si veda anche fuori, cioè credo, sono sicuro che le persone, quando guarderanno la serie, ne usciranno trasformate, perché è inevitabile, tu sarai portato a farti delle domande, e queste domande porteranno dei cambiamenti sicuramente.
Ecco, questi sono personaggi in cerca di felicità che si spingono oltre ogni limite. Quindi, Gabriele, ti volevo chiedere quanto una serie come questa è anche lo specchio del mondo di oggi e della nostra società.
Nella mia carriera registica ho sempre scritto quello che sentivo in me. Andavo a corrispondere al tempo che stavo vivendo senza averne la vera consapevolezza. Non ho mai pensato di pormi al di sopra degli altri e raccontare il luogo in cui si abitava. Però sono molto permeabile, per cui in realtà, film dopo film, tracciando una linea e guardandoli da fuori, anche ad anni di distanza, in realtà, se si vede L'ultimo bacio, che è prima dell'11 settembre, e poi si vede Ricordati di me, che è dopo l'11 settembre, si sente letteralmente che improvvisamente l'orizzonte si è chiuso. I ragazzi dell'ultimo bacio erano ragazzi, al di là della mia esperienza ancora in fieri, però i ragazzi dell'ultimo bacio erano comunque divoratori di vita, pronti a credere comunque che la fuga era necessaria. E ricordate di me, quella famiglia è già una famiglia in cui l'ipocrisia è sovrana, ma fondamentalmente si cerca di apparire più che di essere. ed era fondamentalmente già il ritratto di una paura che ci è arrivata addosso e di cui non ci siamo più scrollati, perché comunque da quando sono cadute le torri gemelle, la paura dell'altro, di un kamikaze che si faceva esplodere accanto a noi in treno o in una piazza, e poi sono accadute molte altre cose. Abbiamo vissuto una pestilenza come quelle del Medioevo e sempre nell'umanità, abbiamo vissuto da vicino, stiamo vivendo una guerra come sempre l'uomo ne ha fatte. Siamo stati disarcionati dalla nostra capacità di verbalizzare fisicamente le nostre emozioni attraverso l'uso maldestro dei social, che non c'erano mai stati nella storia dell'uomo. Ma nella storia dell'uomo qualcuno aveva potuto mandare un messaggio al presidente degli Stati Uniti. Questa cosa ha fatto impazzire un po' l'umanità, perché non siamo pronti a essere così esposti, sovraesposti, a dire, a essere violenti in quel modo così pubblico. Siamo sempre stati antropologicamente violenti, ma lo scontro era fisico, cioè lo stress che vivevamo ci portava o a fuggire o a combattere. Adesso invece questa cosa ha portato l'uomo a combattere gli altri che non si conoscono, quindi viene combattuto da persone che non hanno un volto. È stato, io credo che sia un momento molto tragico per la storia dell'uomo, perché non è mai successo prima. Tutte le altre cose sono accadute, le guerre si sono sempre fatte, le famiglie sono sempre state disfunzionali, le colpe dei padri sono sempre ricadute sui figli, ci sono sempre stati dei Caini che uccidevano gli Abele, e sempre i frutti proibiti che ti condannavano all'inferno. Ma l'uso dei social ha creato una disfunzione tangibilissima negli adolescenti di prestazioni che devono dare, offrire alla società, che li porta in un baratro che è poi quello che è tangibilmente verificabile con le statistiche di suicidi. Quindi siamo in un momento storicamente, secondo me, molto molto scuro. Non ci sono sogni rivoluzionari, non ci sono ideali come quelli degli anni 70 nel trasformare in bene la società. È tutto molto backwards, si va a cancellare tutto quello che è accaduto negli ultimi 50 anni. Quindi c'è una marcia indietro sui diritti degli uomini, delle donne, dal femminismo all'ecologia. In realtà c'è tutto una sorta di meccanismo che si è inceppato, con un revisionismo storico forte, pesante, che è tangibile, e forse se questa serie è così scura, è così pessimista, è forse anche perché io in questo momento lo sono particolarmente.
E abbiamo parlato con Gabriele Muccino, Silvia D'Amico, Francesco Scianna, Simone Liberati, regista, sceneggiatore e protagonisti della seconda stagione della serie A Casa Tutti Bene, in onda su Sky dal 5 maggio e in streaming su Now. Io sono Giulia Bianconi per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.